diciamoci la verità, una volta avviati i movimenti della storia non si fermano, quindi soprattutto il processo di rivoluzione tecnologica a cui assistiamo è quasi inarrestabile, quindi può essere rallentato e non invertito da una decisione politica. Mi riferisco alla rivoluzione tecnologica che ci porta in una transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Questa è la premessa. Ora, Trump, giustamente voi dite, mostra i muscoli sugli accordi globali che sono stati firmati per contenere il cambiamento climatico. E lo fa per contrapporsi, come è evidente, all'interno, come dal punto di vista politico, alla politica di Obama, che ha tessuto con Xi Jinping l'accordo di Parigi del 2016. L'ha tessuto con grande difficoltà, con grande attenzione, con grande diplomazia, perché ricordo che gli Stati Uniti erano l'unico grande paese a non aver aderito agli accordi globali sul cambiamento climatico. Ora, in questi accordi Cina e Stati Uniti si sono impegnati a ridurre i gas nell'atmosfera, l'emissione di CO2, l'una del 28% al 2025 rispetto al 2005, l'altra del 26% al 2005. Da questo punto di vista, insomma, tutti noi l'abbiamo considerato un accordo storico. Ora, se posso, direi che si pongono tre domande. La prima domanda fondamentale è: ma da slogan si trasformeranno in azioni politiche reali le dichiarazioni di Trump? E questo è il mio dubbio.
Questo è un buon punto. Per esempio, una cosa che aveva fatto molta sensazione quando Trump si è insediato alla Casa Bianca era stato l'annuncio, sempre a livello di politica estera, che avrebbe spostato l'ambasciata statunitense in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, ma poi tutti scommettono che non lo farà mai. Quindi forse, come dice lei, possiamo augurarci che un conto saranno gli slogan e un conto saranno i fatti. E poi?
Professoressa, pronto? Mi sa che l'abbiamo perduta.
Eccomi.
Eccola.
Stava concludendo, sì.
Dicevo, sì, quindi questa è la difficoltà di una traduzione, e ci ritorniamo brevemente, da slogan a azione politica. La seconda domanda è: quali sono le opzioni che ha di fronte? Perché sono almeno tre diverse. E poi qual è l'impatto geopolitico? Sull'interno io non penso, ma ne discutevo con gli amici del Belfast Center sul Climate Change di Harvard proprio pochi giorni fa, che anche loro si interrogano sull'impatto interno, e abbiamo concordato sul fatto che sì, sarà un rallentamento, ma il processo andrà avanti. Per quanto riguarda il punto che lei sottolineava, cioè la traduzione dello slogan in azione, questo dipende da molti fattori interni soprattutto, e il primo riguarda le istituzioni, cioè gli Stati Uniti hanno un sistema di pesi e contrappesi, come sappiamo, che modellano l'esito delle decisioni di un presidente. Faccio un esempio: l'indirizzo è federale, l'attuazione delle politiche ambientali va agli stati. Trump non può agire sugli stati che attuano politiche ambientali già avviate, né sulle corti che abbiamo già visto invalidano in alcuni casi i suoi atti. Quindi la composizione, la governance degli Stati Uniti pone un freno all'attuazione. Secondo punto invece di segno opposto è quello delle agenzie, le agenzie per l'ambiente. E qui Trump ha agito proprio pesantemente, primo sull'EPA. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente l'ha decapitata e l'ha fatta dirigere oggi da Scott Pruitt, che è suo più fedele sostenitore, altrettanto fedele sostenitore del carbone, antiambientalista dichiarato, ma senza pudore proprio. E oggi Trump l'ha messo a dirigere l'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Poi ha si può andare avanti, ha agito molto.
Ecco, la fermo un secondo però, professoressa, perché a proposito di collaboratori, lo ricordavamo questa mattina, paradossalmente Rex Tillerson, che è stato chief executive di Exxon, è stato molto più prudente di Trump, gli consigliava di confermare gli accordi di Parigi, la stessa Exxon ha diversificato i suoi investimenti sul piano energetico, come hanno fatto tantissimi colossi dell'economia americana, anche quelli digitali come Apple e Google, hanno fatto Ford e General Motors, e quello che gli diceva un altro amico e consigliere di peso come Elon Musk, che è il CEO di Tesla, è: caro Donald, attenzione a lasciare alla Cina e alla Germania la leadership della green economy, perché perdere questo treno potrebbe essere un problema. Quindi è anche un criterio profondamente antieconomico sul piano delle strategie di lungo periodo.
Bravissima, sì, assolutamente, vedo che perfettamente informato. Il secondo punto è proprio l'industria. L'industria americana non ha già avviato da tempo il processo di decarbonizzazione. Faccio un esempio, aggiungo un esempio a quelli che lei ha opportunamente citato, che è quello di Tesla, che sta lavorando ormai in modo esteso per diffondere l'auto elettrica. È una cosa di un anno fa, non si era spinta tanto. Ovviamente sono filiere che non si fermano, come lei dice giustamente, e di conseguenza, poi adesso arrivo l'altro punto, quello della cittadinanza. La popolazione è passato il messaggio di decarbonizzare l'economia, un po' la paura, un po' il senso di responsabilità. Pensiamo all'enciclica del Papa sull'ambiente, che per quanto sia diffusa anche negli Stati Uniti, ecco, quindi questo insieme di fattori sono contrari alla traduzione dello slogan in azione politica. Per quanto riguarda l'industria, è sacrosanto quello che lei diceva, perché le scelte industriali nella produzione di energia dipendono in larga parte dalla rivoluzione tecnologica, ma anche dai prezzi relativi, dai costi di produzione. Io ricordo che lo studio dell'Imperial College di Londra stima la riduzione dei costi per la generazione di energia solare dal 2008, circa 2009 a oggi, dell'85%, quindi diventano competitive queste fonti rinnovabili, e di conseguenza è proprio come lei dice, i suoi collaboratori, quindi i collaboratori di Trump, tendono a contenere questo suo ardore di disfattista nei confronti, spinto poi dalla contrapposizione a Obama, non da un interesse economico, certo, interno, quindi certo. È facile che si firmi.